semplicità e universale. Ma ha valore soprattutto riguardo all'esperienza italiana, dove ad un'epoca di stretta collaborazione tra economisti e politici, liberali gli uni e gli altri, è successo oggi un'epoca di estraneità tra i politici, quasi sempre economicamente interventisti, e gli economisti diventati esperti, i quali si limitano a giudicare se i mezzi predisposti dai politici sono adatti a raggiungere lo scopo voluto. L'economista non crede più di dover aderire all'una o l'altra opinione politica e sociale ed economica. Egli è un esperto della congruità dei mezzi al fine e non un giudice del fine. Chi parla è contrario a siffatto modo di vedere e augurano ritorno ai giorni nei quali Francesco Ferrara, il più grande economista italiano del secolo scorso, leggeva il 16 novembre 1849 il discorso inaugurale al corso di economia politica e dalla lezione assisteva in mezzo un folto pubblico di giornalisti e di uomini politici, un resocontista di eccezione, Camillo di Cavour, il quale poi pubblicava un ampio riassunto e commento della lezione sul giornale del Risorgimento, da lui diretto. Auguro ritornino quei giorni e che gli economisti italiani riescino di essere dei puri esperti in differenti fini, ritornino ad appassionare e guidare l'opinione pubblica come accadeva un secolo addietro. Sarà necessario che essi si adattino a parlare nel linguaggio comune accessibile a tutti e abbandonino il gergo cosiddetto scientifico che rende le loro parole inaccessibili alla grande maggioranza degli uomini politici. Soprattutto occorre che l'economista non immagini di aver adempiuto al suo compito quando ha finito di dichiarare anche coscienziosamente sì i mezzi, sì i provvedimenti proposti dal politico sono adatti a raggiungere il fine privato all'esercizio pubblico siano sbagliati. Ebbene, anche in tale ipotesi irreale ed assurda, il problema rimane vivo. Anzi, la sua gravità aumenta mano a mano che l'uomo ed una branca di attività si aggiunge all'altra sulla via della civilizzazione e cresce il numero proporzionale dei dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici. La garanzia della libertà dei cittadini sta nell'esistenza di poteri diversi, di forze di attrazione sbagliate, grazie a cui l'uomo ordinario non deve necessariamente dipendere per ottenere il pane necessario alla vita da una forza sola, anche se la decoriamo col nome di Stato. Essa resta la sola forza di vita, fonte di vita, dalle cui decisioni dipende per la possibilità per l'uomo di mantenere se stesso, la sposa, i figli, i genitori. La tirannia politica è contendente, ma alla lunga è condannata a morte se gli uomini politici possono procacciarsi i mezzi di vita indipendentemente dal tiranno. Se quindi hanno, sia pure taglieggiati da tributi e ridotti a guerreggiare giustizia al sotterro, anche nascondere qualche avanzo di bene, in mezzo di congiurare, di raccogliere altro, ma se il tiranno domina anche la vita economica, se come accadeva in Italia e in Germania durante gli anni dal 1920 al 1940, lo Stato tende a padroneggiare anche tutta la vita economica, manca la possibilità della salvezza. Solo una guerra sfortunata, provocata dalla pazzia o dall'insolenza del capo, può salvare il paese. Il reclutamento della scelta del tipo di libera società economica hanno luogo per tentativi e sbagli in modo imperfetto e misto, tenendo conto dei fattori di parentela, clientela, ricetto sociale, all'incirca sulla base del merito tecnico. Alla lunga, l'impresa che vuole prosperare e intende sopravvivere alla scomparsa del fondatore, che giunge alla terza generazione, non può reclutare i giovani solo per raccomandazione, per parole. La rivalità tra le imprese vieta la decadenza generale. La società nazionalizzata, la quale a poco acquista il monopolio dell'occupazione, tende gradualmente ad acquistare indole sua propria. I capi sono scelti dalla classe politica, ossia da una piccola marito del uomo politico può pienamente adattare al mio ufficio? No, egli ha mancato alla parte essenziale del 10. Io non dico che l'economista debba necessariamente aborrire dallo Stato socialità, anche se esso è, a parer mio, tirannico e totalitario. L'economista può essere socialista, ma ha il dovere di dire che quel tipo di società è il suo ideale e che egli è avversario del tipo di Stato liberale, come dire, custode, come del bene supremo, del bene delle libertà per i singoli. Se non si è liberale, se non si pone anzitutto il principio della discussione tra ideali diversi, tra ideale pieno diritto sulla cittadinanza, oltreché quello liberale, anche il contrapposto ideale socialistico, ovvero comunistico, l'economista tuttavia non ha diritto di essere neutrale.